Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi siamo qui per parlare di un autore e di un'opera conosciutissimi, forse più il testo che l'autore stesso. Sto parlando di Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry nasce a Lione il 29 giugno del 1900 in una famiglia aristocratica. A soli 4 anni diviene orfano di padre e sarà cresciuto dalla sola madre. Nonostante il lutto, trascorrerà la sua infanzia felicemente in una grande dimora, al centro di un parco popolato da alberi. Il piccolo Antoine, tra i suoi amici, è il più fantasioso, esuberante e avventuroso. L'anno di svolta della sua vita è il 1921. Infatti inizia in quest'anno il servizio militare, trasferendosi a Strasburgo e intraprendendo l'addestramento per diventare aviatore. Dopo un anno ottiene la licenza da pilota e, sempre nel 1922, si trasferisce a Parigi. Qui inizia a dedicarsi alla scrittura. Continua a mantenersi facendo il pilota, e in particolare con il servizio aeropostale. Nonostante l'addestramento militare, però, la vita da aviatore di Antoine è molto buffa. Infatti, i suoi incidenti di volo diventano proverbiali. Il più eclatante risale al 1938, quando cercò di stabilire un nuovo record di volo da New York alla Terra del Fuoco. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale è costretto a rispondere alla chiamata alle armi e compie diverse missioni. Il 31 luglio del 1944 Antoine scompare in circostanze misteriose durante quella che sarà la sua ultima missione. Oggi l'autore viene ricordato come un eroe romantico, un uomo lontano, sfumato, a tratti irreale, sia per la sua vita avventurosa che per la sua morte, rimasta inspiegata. Egli fu un idealista e un pilota avventuroso, un uomo di grandi passioni, malgrado una vita sentimentale tormentata e infelice. Ciò che lo ha reso straordinario è stata la sua letteratura, che per lui era la vita stessa. Infatti, egli stesso affermava che bisogna vivere per poter scrivere, una frase che trova riprova nella maggior parte delle sue opere, piene di spunti autobiografici. Il suo libro più noto è sicuramente Il piccolo principe, dedicato all'amico Léon Vert. Ed è proprio questo il racconto che leggeremo oggi. Se siete pronti, iniziamo. E iniziamo proprio dalla dedica che Antoine fece al suo amico. A Léon Vert. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il migliore amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stata. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò correggo la mia dedica. A Léon Vert, quando era un bambino. Capitolo primo. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede». Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno, il mio disegno numero 1. Mostrai il mio disegno alle persone grandi. Domandavo se il disegno li spaventava, ma mi risposero: «Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?» Il mio disegno non era un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. E quindi ebbe il mio disegno numero 2. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2 mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino. Ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva. Ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva: è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive e di stelle. Mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile. Capitolo 2. Così ho trascorso la mia vita da solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente col mio aeroplano, nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormii sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. «Mi disegni, per favore, una pecora?» Al che io risposi: «Cosa?» «Disegnami una pecora», ripeté la vocetta. Balzai in piedi, come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte, guardandomi attentamente intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Potrete vedere il miglior ritratto che riuscì a fare di lui più tardi. Ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che mi hanno dato i grandi quando avevo 6 anni, alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare, gli domandai: «Ma che cosa fai qui?» Come tutta risposta, egli ripeté lentamente, come se si trattasse di una cosa di molta importanza: «Per piacere, disegnami una pecora». Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica, e gli dissi un po' di malumore che non sapevo disegnare. Mi rispose: «Non importa, disegnami una pecora». Non avevo mai disegnato una pecora e allora feci per lui uno di quei due disegni che avevo fatto tante volte, quello del boa dal di dentro, e fui sorpreso di sentirmi di rispondere: «No, no, no, non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante molto ingombrante. Dove vivo io è tutto molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora». Feci il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse: «No, questa pecora è malaticcia, fammene un'altra». Feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza: «Lo puoi vedere da te che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna». Rifece il disegno una terza volta, ma fu rifiutato, come i tre precedenti. «Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo». Questa volta la mia pazienza era esaurita, avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. «Questa è soltanto la sua cassetta, la pecora che volevi sta dentro». Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. «Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una grande quantità d'erba?» «Perché?» gli chiesi. E lui mi rispose: «Perché dove vivo io tutto è molto piccolo». Di rimando gli dissi: «Ci sarà certamente abbastanza erba per lei, è molto piccola la pecora che ti ho data». Lui si chinò sul disegno e disse: «Non così piccola che... Oh, guarda, si è messa a dormire». E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Capitolo 3. Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva una domanda dopo l'altra, pareva che non sentisse mai le mie. Così, quando vide per la prima volta il mio aeroplano, non lo disegnerò perché sarebbe troppo complicato per me, mi domandò: «Che cos'è questa cosa?» «Non è una cosa. Vola. È un aeroplano. È il mio aeroplano». Ero molto fiero di fargli sapere che volavo. Allora lui gridò: «Come? Sei caduto dal cielo?» «Sì», risposi modestamente. «Ah, questa è buffa!» E il piccolo principe scoppiò in una bella risata che mi irritò. «Voglio che le mie disgrazie siano prese sul serio». Poi riprese: «Allora anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei?» Intravidi una luce nel mistero della sua presenza e lo interrogai bruscamente: «Tu vieni dunque da un altro pianeta?» Ma non mi rispose. Scrollò gentilmente il capo, osservando l'aeroplano. «Certo che su quello non puoi venire da molto lontano». E si immerse in una lunga meditazione. Poi, tirando fuori dalla tasca la mia pecora, sprofondò nella contemplazione del suo tesoro. Voi potete immaginare bene come io fossi incuriosito da quella mezza confidenza sugli altri pianeti. Cercai dunque di tirargli fuori qualche altra cosa. «Da dove vieni, ometto? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora?» Mi rispose dopo un silenzio meditativo: «Quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte». «Certo», risposi, «e se sei buono ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno. È un paletto». La mia proposta scandalizzò il piccolo principe. «Legarla? Che buffa idea!» «Beh, ma se non la leghi andrà in giro e si perderà», risposi io. Il mio amico scoppiò di nuovo in una risata. «Ma dove vuoi che vada?» Al che io dissi: «Dappertutto, dritto davanti a sé». E il piccolo principe mi rispose gravemente: «Non importa, è talmente piccolo da me». E con un po' di malinconia, forse, aggiunse: «Dritto davanti a sé non si può andare molto lontano». Capitolo 4. Avevo così saputo una seconda cosa molto importante: che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Tuttavia, questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che, oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama per esempio l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia. Ma, in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1920 con un abito molto elegante e questa volta tutto il mondo fu con lui. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa la collezione di farfalle, ma vi domandano che età ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre. Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ho visto una bella casa di mattoni rosa con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto, loro non arrivano ad immaginarsela. Bisogna dire: ho visto una casa di 100.000 lire. E allora esclameranno: com'è bella! Così, se voi gli dite: la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora, e quando uno vuole una pecora è la prova che esiste, beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite: il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti con i grandi. Ma certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita sarebbe stato molto più vero. Perché non mi piace chi si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comperato una scatola coi colori e con le matite. Non è facile rimettersi al disegno alla mia età quando non si sono fatti altri tentativi che quello di un serpente boa dal di fuori e quello di un serpente boa dal di dentro all'età di 6 anni. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi, ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito. E allora tento e tentenno, bene o male, e finirò per sbagliarmi su certi particolari più importanti. Ma questo bisogna perdonarmelo. Il mio amico non mi dava mai delle spiegazioni. Forse credeva che fossi come lui. Io sfortunatamente non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' come i grandi. Devo essere invecchiato. Capitolo 5. Ogni giorno imparavo qualche cosa sul pianeta, sulla partenza e sul viaggio. Veniva da sé per qualche riflessione. Fu così che al terzo giorno conobbi il dramma dei Baobab. Anche questa volta fu merito della pecora, perché bruscamente il piccolo principe mi interrogò, come preso da un grave dubbio. «È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti?» «Sì, è vero». «Ah, sono contento». Non capii perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti. Ma il piccolo principe continuò: «Allora mangiano anche i baobab?» Feci osservare al piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuto a capo di un solo baobab. L'idea della mandria d'elefanti fece ridere il piccolo principe. Bisognerebbe metterli gli uni sugli altri. Ma osservò saggiamente: i baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccoli. Esatto, risposi. Ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab? Beh, si capisce, mi fece, come se si trattasse di una cosa evidente. E mi ci vuole un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema. Infatti, sul pianeta del Piccolo Principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra fino a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e sospinge da principio timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ramanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come si vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del Piccolo Principe. Erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare. È una questione di disciplina, mi diceva più tardi il Piccolo Principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile. E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. Se un giorno viaggeranno, mi diceva, questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro. Ma se si tratta dei baobab, è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato 3 arbusti. E sull'indicazione del Piccolo Principe ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide così gravi che una volta tanto ho fatto eccezione. E dico, bambini, fate attenzione ai baobab. E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo giustificava la fatica. Voi mi domanderete forse, perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello dei baobab? La risposta è molto semplice. Ho cercato di farne uno, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab, ero animato dal sentimento dell'urgenza. Capitolo 6. Piccolo principe, ho capito a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho preso questo nuovo particolare il quarto giorno, al mattino, quando mi hai detto: mi piacciono tanto i tramonti, andiamo a vedere un tramonto. Ma bisogna aspettare. Aspettare che? Che il sole tramonti. Da prima hai avuto un'aria molto sorpresa e poi hai riso di te stesso e mi hai detto: mi credo sempre a casa mia. Infatti, quando agli Stati Uniti è mezzogiorno, tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana. Ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo. E guardavi il crepuscolo tutte le volte che volevi. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte. E più tardi hai soggiunto: sai, quando si è molto tristi, si amano i tramonti. Allorché ti chiesi: il giorno delle 43 volte eri tanto triste? Ma il piccolo principe non rispose. Capitolo 7. Al quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi domandò bruscamente, senza preamboli, come il frutto di un problema meditato a lungo, in silenzio: una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori che hanno le spine? Sì, anche i fiori che hanno le spine. Ma allora le spine a che cosa servono? Non lo sapevo. Ero in quel momento occupatissimo a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero preoccupato perché la mia pan cominciava ad apparirmi molto grave e l'acqua da bere che si consumava mi faceva temere il peggio. Le spine a che cosa servono? Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che aveva fatta. Ero irritato per il mio bullone e risposi a casaccio. Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori. Oh! Ma dopo un silenzio mi gettò in viso con una specie di rancore. Non ti credo, i fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Non risposi. In quel momento mi dicevo: se questo bullone resiste ancora, lo farò saltare con un colpo di martello. Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni. E tu credi... tu... che i fiori...
ma no, non credo niente. Ho risposto a una cosa qualsiasi, mi occupo di cose serie io.
Mi guardò stupefatto.
Di cose serie?
Mi vedeva con il martello in mano, le dita nere di sugna, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto.
Parli come i grandi.
Ne ebbi un po' di vergogna.
Ma senza pietà lui aggiunse: tu confondi tutto, tu mescoli tutto.
Era veramente irritato, scuoteva al vento i suoi capelli dorati.
Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Chermisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno, non fa altro che addizioni e tutto il giorno ripete come te: io sono un uomo serio, io sono un uomo serio, e si gonfia d'orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo.
Che cosa?
Un fungo.
Il piccolo principe adesso era bianco di collera.
Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente? Non è importante la guerra fra le pecore e i fiori? Non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso? E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte, altro che nel mio pianeta, e che una piccola pecora può distruggere di colpo, così un mattino, senza rendersi conto di quello che fa, non è importante questo.
Arrossì. E poi riprese.
Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste solo un esemplare in milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. E lui si dice: il mio fiore è là, in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo.
Non poté proseguire. Scoppiò bruscamente in singhiozzi. Era caduta la notte. Avevo abbandonato i miei utensili. Me ne infischiavo del mio martello, del mio bullone, della sete e della morte. Su di una stella, un pianeta, il mio, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio, lo cullai. Gli dicevo: il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro, non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso. Capitolo 8. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno, da un seme venuto chissà da dove,
Il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello, che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di baobab. Ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa. Ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno, non voleva uscire sgualcito come un papavero, non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. Eh sì, c'era una gran civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni, e poi ecco che un mattino, proprio all'ora del levare del sole, si era mostrato. E lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: «Mi sveglio ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato». Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione. «Come sei bello!» «Vero», rispose dolcemente il fiore, «e sono nato insieme al sole». Il piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente. «Credo che sia l'ora del caffè e latte», aveva soggiunto. «Vorresti pensare a me?» E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un poco ombrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto: «Possono venire le tigri con i loro artigli». «Non ci sono tigri sul mio pianeta», aveva obiettato il piccolo principe. «E poi le tigri non mangiano l'erba». «Io non sono un'erba», aveva risposto dolcemente il fiore. «Scusami. Non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento?» «Orrore delle correnti d'aria? È un po' grave per una pianta», aveva osservato il piccolo principe. «È molto complicato questo fiore. Alla sera mi metterai al riparo, sotto una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te. Non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io?» Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito 2 o 3 volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. «E questo paravento?» «Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi». Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. «Avrei dovuto non ascoltarlo», mi confidò un giorno. «Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi». E mi confidò ancora: «Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperlo amare». Capitolo 9. Io credo che egli approfittò per venirsene via di una migrazione di uccelli selvatici. Il mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta. Spazzò accuratamente il camino dei suoi vulcani in attività. Possedeva 2 vulcani in attività ed era molto comodo per far scaldare la colazione del mattino. e possedeva anche un vulcano spento. Ma, come lui diceva, non si sa mai, e così spazzò anche il camino del vulcano spento. Se i camini sono ben puliti, bruciano piano piano, regolarmente, senza eruzioni. Le eruzioni vulcaniche sono come gli scoppi nei caminetti. È evidente che sulla nostra Terra noi siamo troppo piccoli per poter spazzare il camino dei nostri vulcani, ed è per questo che ci danno tanti guai. Il piccolo principe strappò anche con una certa malinconia gli ultimi germogli dei baobab. Credeva di non ritornare più. Ma tutti quei lavori consueti gli sembravano, quel mattino, estremamente dolci. E quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere. «Addio», disse al fiore. Ma il fiore non rispose. «Addio», ripeté. Il fiore tossì, ma non era perché fosse raffreddato. «Sono stato uno sciocco», disse finalmente. «Scusami e cerca di essere felice». Fu sorpreso dalla mancanza di rimproveri. Ne rimase sconcertato con la campana di vetro per aria. Non capiva quella calma dolcezza. «Ma sì, ti voglio bene», disse il fiore. «E tu non l'hai saputo, per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro, non la voglio più». «Ma il vento?» «Non sono così raffreddato. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore». «Ma le bestie?» «Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano così belle. Se no, chi verrà a farmi visita? Tu sarai lontano e delle grosse bestie non ho paura. Ho i miei artigli». E mostrava ingenuamente le sue quattro spine. Poi continuò. «Non indugiare così, è irritante. Hai deciso di partire? E allora vattene». Perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso. La nostra avventura con il piccolo principe e l'aviatore per oggi termina qui. Se volete continuare a seguire questa storia, sintonizzatevi per il prossimo episodio. Io vi ringrazio ancora per seguirmi, per supportarmi e mostrarmi il vostro affetto ogni giorno. Vi invito a condividere questi racconti se vi fa piacere di ascoltarvi. Per il momento però è tutto. Io vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio.